Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Forse che la nostra ricerca ha come fine la tranquillità, la pace, la felicità? No, noi cerchiamo solo la verità, anche la più terribile, la più repellente. Qui si dividono le vie degli uomini. Se vuoi la pace dell'anima e la felicità, credi. Se vuoi perseguire la verità, cerca. Questo è Nietzsche, l'11 giugno 1865, e queste parole risuonano fino a noi e ci accusano. Noi abbiamo smesso di cercare la verità nella filosofia e l'abbiamo sostituita con dei piccoli vigliacchi credo. E allora chiediamoci cosa può fare la filosofia nel 2024? A cosa serve quest'oggi la filosofia? La stessa cosa a cui serviva millenni fa, cercare la verità. Ne parliamo come sempre dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un Daily Cogito alla volta.
Ogni volta in cui qualcuno chiede a cosa serve oggi la filosofia nel terzo millennio con l'intelligenza artificiale, a cosa serve mai la filosofia, arriva lo stuolo di frasi fatte. C'è chi dice non serve a nulla perché non ne serve di nessuno, frase che non vuol dire assolutamente nulla. C'è chi dice che la filosofia è il fondamento di ogni altro sapere, quindi bisogna fare filosofia. E anche questo insomma è un po' una frase fatta. C'è chi dice che la filosofia serve perché è l'alleata della scienza, del diritto ed è il sapere che affianca. Insomma, sono tutte cose che in parte sono corrette, condivisibili, in parte sono sbagliate, fuori contesto, ma soprattutto sono molto molto paraculo. Sono delle frasi paraculo che poi non significano veramente granché. Sono risposte, e questa è la cosa su cui vorrei puntare l'attenzione quest'oggi, che denotano una prudenza. La prudenza che ha snaturato il ruolo stesso della filosofia. L'ha relegata a discorso secondario e superfluo, come se dovessimo sempre mettere le mani avanti, sì, faccio filosofia, ma poi, insomma, non fatemi del male, ho anche amici filosofi. La cosa veramente preoccupante è che sono i filosofi a dare quelle risposte, non i suoi detrattori, i quali di solito dicono che con la filosofia non si conclude nulla, e anche lì c'hanno un po' ragione e un po' torto. E io stesso in passato sono caduto in quella prudenza perché avevo quell'atteggiamento di dire sì, faccio filosofia, ma insomma, facciamo filosofia, ma giuro, non disturbo nessuno, non sporca la filosofia. E poi se sporca, puliamo, non vi accorgerete nemmeno di noi, siamo dei bravi coinquilini. Tutta questa prudenza che in realtà nasconde, secondo me, un po' di vigliaccheria intellettuale. E allora, adesso, basta, signore e signori, basta. La filosofia deve tornare al suo compito, che è anche la sua sfrenata ambizione, cercare la verità. E lo so che è fastidioso, lo so che è difficile, lo so che è forse anche impossibile, ma è quello che facciamo da sempre. Torniamo a farlo. E come sapete, qui su Daily Cogito cerchiamo di farlo in modo adeguato con i video quotidiani e le live e contenuti che cercano sempre di essere originali e fruibili. Lo facciamo però anche con la newsletter, la Cogito Letter. Vi invito quindi a iscrivervi alla Cogito Letter perché ogni giorno alle 12 arriva questa letterina nella vostra casella mail con delle belle citazioni da grandi opere del passato di cercatori di verità, con dei commenti originali che non trovate in altri luoghi sul web, da me scritti, riflessioni utili, che ogni giorno scatenano orde di risposte entusiastiche, curiose, insomma, è molto bella la Cogito Letter, è gratuita, trovate il link in descrizione, non vi pentirete dell'iscrizione, quindi dai, su, provateci e poi mi direte cosa ne pensate. Accanto a questo, la ricerca della verità ha anche i giusti partner e per cercare la verità bisogna essere onesti, trasparenti. E sul web l'onestà e la trasparenza si raggiungono anche con lo sponsor di oggi che è NordVPN. Ne saprete qualcosa di più alla fine di questo video. Ma adesso torniamo veramente alla ricerca della verità. Com'è che nel 2024 sembra che nessuno abbia più bisogno della verità? Ma attenzione, con verità non intendo chi ha mangiato la Nutella o chi ha avuto il coraggio di retwittare Chef Rubio, non è quella la verità. Lì parliamo di una verità fattuale, la verità dei fatti, che in realtà ha più a che fare con la certezza. Intendo la verità con la V maiuscola, quella di cui parlavano Agostino, Eraclito, Platone, cioè la verità inerente a quelle domande esistenziali che spesso abbiamo paura di porre. Ma chi è che sono io? Chi è che sei tu? Perché mi trovo qui? Perché sento questa sensazione di essere cosciente, ma al tempo stesso non riesco a spiegarmela, non riesco a guardarla? Che cos'è la coscienza? Queste domande, dove stiamo andando? Ok, queste sono le domande che hanno a che fare con la verità. Quando uno pone queste domande, nella maggior parte dei casi si risponde con il cinismo. Nessuno potrà dirtelo, nessuno potrà risponderti, nessuno lo sa. Quindi non porre domande ingenue, dai, su, avanti, non farle domande dei bambini, perché, non sono domande. Questo cinismo imperante. Alcuni altri fanno i pragmatici. La verità di cui parli non è falsificabile, non è empirica, quindi la domanda non ha senso, è una domanda mal posta. I pragmatici in filosofia hanno dominato per mezzo secolo, Richard Rorty, Dewey e tanti altri, i quali dicevano: dobbiamo smettere di porci domande sulla verità, perché è una domanda mal posta. E tanti filosofi hanno smesso di porsi domande sulla verità. Altri adottano il sarcasmo. Verità, ne ho già abbastanza con le tasse. Te può immaginarti se faccio anche domande sulle verità? E tutte cose del genere. Sono tutti atteggiamenti che cercano di allontanare quella domanda. E qui c'è un problema, signore e signori. La filosofia, io credo per timore di non essere al passo con i tempi, si è adattata a questo ruolo da infantile comprimaria e ha smesso di nutrire l'ambizione della verità. Ha smesso di ricercarla, ha smesso di domandarsi queste cose. E quando se le domanda, lo fa in modo distratto. Sì, sto cercando la verità, ma è solo perché sto cercando anche le chiavi che mi sono cadute. Mentre cerco le chiavi, cerco anche la verità. Io credo sia in parte l'effetto inevitabile della accademizzazione della filosofia. Se lo stipendio di qualcuno che ricerca, non più la verità, dipende dal potere pubblico, meglio seguire lo spirito del tempo e camminare con quella prudenza. Non possiamo essere troppo ambiziosi, perché se no spaventiamo la gente. Le verità sono sempre, come diceva Nietzsche, respingenti, intollerabili, e quindi cerchiamo di essere prudenti. Io credo che un po' ci sia questo problema, ed è il motivo per cui, secondo me, oggi tanta filosofia di valore si produce al di fuori delle accademie. Ma dove sono finite quindi le domande della filosofia? Dov'è che troviamo la filosofia? Dov'è lo spirito di Eraclito? Eraclito, che in tempi antichi diceva: la trama nascosta è più forte della trama manifesta. Con questo cercando di dire che la filosofia deve scavare sotto la superficie delle cose per individuare ciò che sta al di sotto, ciò che non è manifesto. La trama nascosta è più forte, è più vera. La verità sta oltre le apparenze, oltre le esperienze che tutti fanno, oltre la chiacchiera. Eraclito diceva che la vita e la verità sono enigmatiche, e quindi ci serve uno sguardo, quello del filosofo, che vada al di là di quella trama manifesta, a cui tutti invece continuiamo ad approcciarci e a cui spesso finiamo per convincerci che sia l'unica parte del mondo che possiamo conoscere. Dov'è lo spirito di Platone? Platone, il padre della filosofia, che, con tutte le critiche e tutti i difetti, però aveva ben chiara un'idea che il filosofo deve avere il ruolo di guida. Guida nella ricerca della verità, la quale deve essere il punto centrale di una civiltà. Il filosofo non può essere comprimario, non può essere un servitore, non può essere un vassallo. Deve essere il ricercatore della verità. E in questo senso non è il filosofo che deve essere il governante, ma il governante che deve avere in sé lo spirito del filosofo. Dov'è? Laddove i filosofi sono ormai derubricati a figure secondarie, un po' strane da evitare, con cui non versi una birra al pub. E dov'è lo spirito di Kant? Kant, che scrisse quella grandissima pagina Sapere aude, impara a usare la tua propria testa, che vuol dire non conformarti allo spirito del tempo, proprio perché il filosofo è colui che va oltre lo spirito del tempo, le apparenze, le omologazioni, le convenzioni. Sapere aude, usa la tua testa, e in questo cerca la tua verità, la verità anzi. E lo spirito di Nietzsche, che abbiamo citato all'inizio in quella lettera così straordinaria, e che ci dice: eh no, certo che la verità è inaccettabile, è intollerabile, è impopolare, ed è per questo che va perseguita. E non ditemi che l'uomo non ha più bisogno, non è più in cerca della verità. C'è talmente tanta fame di verità, quelle verità, le verità esistenziali, quelle nascoste, quelle enigmatiche, quelle che non possiamo provare con i fatti, che le religioni in quest'epoca stanno trionfando di nuovo ovunque. Le religioni, le sette, le facili formule, poi, che approfittano della mancanza di domande ambiziose. Dove infatti non arrivano le religioni, le sette, lo spiritualismo spicciolo, arrivano le terre desolate, il nichilismo, arriva la disillusione, il cinismo, fatta di dipendenze, di disumanità, di amoralità, che poi in realtà ci disperde tanto quanto le persone che si aggrappano a certezze assolute. Io ogni volta che vado in una scuola, mi è capitato svariate volte negli ultimi mesi e anche la scorsa settimana con una bellissima esperienza a Verona, ogni volta che vado in una scuola a parlare di queste cose, i ragazzi si illuminano, perché nessuno parla più loro di ricerca della verità. Non è neanche una domanda fastidiosa, è una domanda che non si fa più. Non vengono neanche poste di fronte alla possibilità che esistano dei discorsi utili per porre quelle domande. Eppure, chiunque abbia avuto 13, 14, 15 anni, ma anche 25, 30 e un cervello funzionante, quelle domande se le è poste. Che cos'è la morte in relazione alla vita? Come faccio a trovare l'origine di quello che sono? Come conosco me stesso? Il mio animo com'è fatto? Da dove arriva?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qual è il destino di questo mio animo? Se mentre pongo queste domande state sorridendo, dite ma sì, vabbè, in realtà avete perso quella parte di voi che se le chiedeva certe cose. E il fatto di non poter rispondere definitivamente a queste domande non significa che siano domande che non sono degne di essere poste, anzi, hanno un significato fondamentale per la maturazione della nostra esistenza. Vedete, quando i ragazzi a scuola non vengono più messi di fronte a queste domande, vengono messi di fronte ad altri concetti, concetti di certezza e ripetibilità, cose importanti, ma che se dietro non hanno anche quel tipo di approccio, rischiano di essere dannose. Si parla nelle scuole non solo del pensiero debole, del fatto che sono morte le grandi narrazioni e quindi le grandi domande esistenziali forse erano per un tempo antico, un tempo infantile. Si parla di presentabilità e di misura, si parla di reputazione. E un filosofo che voglia avere una carriera accademica non può perdersi in domande così metafisiche, strambe, irrispondibili. E in tutto questo, quelle domande rimangono nella coscienza dell'essere umano, perché sono le domande che emergono dalla totale e profonda ignoranza che abbiamo nei confronti della nostra vera natura, e però non vengono mai più espresse. Sono domande che permangono, ma vengono sempre nascoste, sommerse. Senza un'onesta e ambiziosa ricerca della verità, tutte quelle cose, la reputazione, l'esperienza, la ripetibilità, il pensiero debole, la presentabilità, diventano nemiche della nostra vita, perché si sostituiscono come delle dipendenze a quello che è poi il nucleo di ricerca interiore dell'essere umano, che vuole sapere da dove viene, vuole sapere qual è il suo destino, vuole sapere queste cose. E i Kant, gli Eraclito, i Nietzsche non erano bambini che ponevano domande da bambini, erano individui intelligenti che poi alla fine noi cerchiamo di derubricare, neutralizzare a saperi oracolistici, perché così mettiamo pace al fatto di non porci più quelle domande, ma non ci stiamo affatto facendo del bene. Io un po' ho capito perché abbiamo abbandonato la ricerca della verità, e l'ho capito perché io stesso per un periodo della mia vita mi ero convinto che la ricerca della verità fosse una cosa da favole, da oracoli, da religiosi. In realtà mi stavo raccontando delle balle e credo che quelle balle siano molto in linea con il motivo per cui culturalmente abbiamo smesso di porci queste questioni. Ho capito perché ridiamo di fronte alla domanda: qual è il senso di tutto questo? Qual è il senso dell'esistenza? Ho capito perché coloro che ricercano il significato della vita vengono visti come ingenuotti. Con la verità ci si scotta e noi non vogliamo più venire scottati. Non vogliamo più sentire il dolore della nostra insufficienza rispetto all'intuizione della verità. Vogliamo le cose più piccole, più tangibili, più sicure, certe. Non vogliamo più quelle domande perché ci destabilizzano. Eppure le cose che ci arricchiscono sono tutte legate a quella ricerca di verità. Nel libro rosso, Carl Gustav Jung scopre una verità terribile. Facendo quell'autoanalisi narrativa devastante, archetipica, simbolica, scopre che conoscere me stesso vuol dire scoprire la mostruosità. Il libro rosso è l'emergere del mostro, anzi dei mostri. E quei mostri non ti sono alieni, sono la parte preponderante del tuo inconscio. Di fronte a questa verità, noi chiudiamo la porta e abbiamo ricoperto questa verità con la cronaca, con il true crime. Quando scopriamo il mostro che c'è dentro di noi, che possiamo vedere allo specchio e riflettere i nostri comportamenti, vedere riflesso i nostri comportamenti, preferiamo sbattere il mostro in prima pagina, dire che il mostro è là fuori, e allora ecco la cronaca che ci allontana sempre dal mostro. Il mostro che è il bravo ragazzo, è quello che è lontano, è quello che ammiriamo ma adesso a distanza, è quello esterno a noi. E in tutto questo il true crime, che culturalmente è quel tentativo di narrare la mostruosità sempre al di fuori, lontana, psicologicamente disturbata, mai dentro di me. La verità di Jung viene totalmente spazzata via dall'allontanamento della cultura del true crime. Il mostro è sullo schermo. Un altro ricercatore di verità che abbiamo citato recentemente è Meister Eckhart. Ecco, nella sua opera, Meister Eckhart scopre una verità terrificante, che l'animo umano è un abisso inconoscibile, che va oltre il linguaggio, oltre le idee, oltre ciò che posso rappresentarmi, oltre persino l'idea di Dio. Prego Dio che mi liberi da Dio, scrive Meister Eckhart, questo mistico incredibilmente potente. La verità è perciò l'informe, il vuoto. E ciò che noi siamo, i discorsi che facciamo, i corpi che siamo, le parole, il linguaggio, le convenzioni, tutto questo per Meister Eckhart è nulla. Non ha un grado di esistenza. Questa è una verità terrificante, orribile, che strizza l'occhio a tante verità scoperte nella religione, nelle religioni e nelle filosofie orientali, che ci atterrisce. Abbiamo però ricoperto questa verità, perché c'è la formula giusta per ricoprire questa verità, con i settarismi a buon mercato, con le formulette religiose spirituali a buon mercato, che mettono insieme un po' di Buddha, un po' di Scientology e un po' di Vanna Marchi. E questa cosa ci fa mettere a posto e allora andiamo al corso di yoga che ci fa sperimentare il vuoto, però soltanto per quelle ore della giornata, e poi dimentichiamo tutto il resto e torniamo ad essere quelle creature prive della domanda esistenziale. E lì muore quella verità. Nella Gaia Scienza, il già citato Nietzsche, scopre una verità terribile, ancestrale, potente, sconquassante, che lui chiama il peso più grande, ovvero la verità dell'eterno ritorno. Questa intuizione incredibile che, se incarnata, muta, trasforma la nostra vita. L'intuizione secondo cui il tempo non è una linea che dalla creazione va fino alla fine dei giorni. Ogni istante è un'eternità, perché si è ripetuto e si ripeterà infinitamente. Ogni istante che hai sprecato distrattamente nella tua vita è un'eternità sprecata distrattamente. Questa verità assoluta, devastante, intima, intuibile, non sperimentabile, non falsificabile, che cambia la visione del mondo di Nietzsche, e l'ha fatto anche con tanti altri, anche a me in parte ha cambiato il modo di stare al mondo, è difficilissima da accettare, è il peso più grande. Ma abbiamo ricoperto questa verità con un relativismo morale ed etico e la ricerca della amortalità, questa nuova ricerca dell'immortalità in un'altra forma tecnologica, scientifica e via dicendo. E allora non dobbiamo più pensare al fatto che ogni istante è eterno. Possiamo sprecare ogni istante cercando di allungare infinitamente la vita. E tutte queste verità vengono ricoperte facilmente, mediaticamente, con il benestare del nostro animo quieto e pacificato. Accanto a tutto questo, ovviamente, la ricerca di verità in passato è stata anche fagocitata da ideologie terribili, il nazismo, il comunismo, ma non solo, e culti mai così terribili e violenti come negli ultimi 150 anni. Perché capita questo? Perché quando la filosofia si ritrae dal discorso sulla verità, il discorso sulla verità continua a esistere, solo che viene fagocitato da altre cose che filosofia non sono. E questo è capitato perché siamo stati scottati. E questo fagocitare della domanda da parte delle ideologie ci ha scottato ulteriormente. Ricordo, insomma, quello che è successo nel Novecento. Anche lì Nietzsche l'aveva capito. La morte di Dio, che in parte rappresenta questa morte delle domande esistenziali, avrebbe portato alle tragedie del secolo successivo. E quindi sì, è successo effettivamente. Ma la soluzione che abbiamo adottato culturalmente, in Occidente almeno, è quella più sbagliata. Perché certo ci ha scottata, questa esperienza ci ha scottati, ci ha traumatizzati, ma la soluzione non può essere quello di ritirarsi dalla verità, di dimenticarsi la domanda sulla verità, perché lì stiamo soltanto facendo una cosa vigliacca nei nostri confronti. L'essere umano, dopo tutto il Novecento, dopo queste migliaia di anni di domande, di idee, rimane comunque un enigma a se stesso. Non abbiamo risolto questo maelstrom, questo grund, come aveva detto Meister Eckhart, che ci alberga dentro. Non è risolto perché non è risolvibile. E in quella irrisolvibilità la domanda permane. Perché non è che nello iato esistente fra il linguaggio e l'animo noi dobbiamo dimenticarci dell'esistenza dell'animo, di quell'abisso. Semplicemente dobbiamo usare gli strumenti adeguati. E quindi l'essere umano rimane l'enigma a se stesso. E gli strumenti essenziali sono sempre e da sempre le idee ambiziose che sanno scavare dove altri non possono arrivare. E la filosofia, insieme all'arte, da sempre è esattamente quello strumento. Perciò il filosofo deve abbandonare le remore e tornare a produrre idee abrasive, cioè idee come quelle di Eraclito, di Meister Eckhart, di Nietzsche, che riescono a rompere le rappresentazioni che di volta in volta ci convincono di poterci non curare più della verità.
Pensi alla tua casa? Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
L'eterno ritorno. Il grund di Meister Eckhart, l'enigma, il polemos di Eraclito, sono esattamente quelle idee che scavano, rompono, aprono una breccia e ci fanno un po' respirare ciò che alberga sotto, che ci spaventa, ma va affrontato. Noi viviamo in un'epoca in cui affrontiamo problemi incredibilmente vasti, globali, che mettono di fronte anche a dei pericoli esistenziali, il cambiamento climatico, la dipendenza tecnologica, la crisi demografica e la crisi democratica, il multipolarismo e il ritorno delle ideologie, sono tutti problemi che noi non possiamo pensare di risolvere con gli strumenti spuntati che non riescono a guardare alla verità. La crisi che viviamo, che è una crisi, come detto, dei valori, e all'interno di questo ha una crisi spirituale, deve essere affrontata con l'ambizione che la filosofia ha sempre avuto. Perché se vogliamo far sì che questa umanità occidentale entri nel nuovo millennio, dobbiamo certamente alleare la domanda filosofica al sapere e al progresso scientifico, tecnologico. Certamente la filosofia non deve essere nemica di queste cose, mal ce ne incolga, non deve succedere. Ma, dall'altra parte, non possiamo per questo motivo eliminare il discorso sulla verità, perché se lo facciamo, restiamo senza bussola. Come si può infatti pensare che tutto ciò vada affrontato privandoci delle domande essenziali della nostra vita, quelle sulla verità, sul significato, che molto spesso citiamo con Viktor Frankl e non solo, sul destino e persino su Dio. Certo, la filosofia deve tornare a interrogarsi sul cosmo, su Dio. Non è che perché l'astronomia ha fatto incredibili passi da gigante, i misteri del cosmo debbano essere completamente espulsi dalla domanda filosofica. Non ha senso. Non ha senso dire che qualcosa che non conosciamo può essere affrontato soltanto con la prudenza del metodo scientifico. Deve essere affiancato quello da un'ambizione che da sempre la filosofia nutre e che in questa epoca forse ha un po' perso per timore e vigliaccheria. Sono riflessioni sempre presenti nell'arte. L'arte sempre pone queste domande, persino nell'intrattenimento. Film, serie TV, videogiochi che pongono queste questioni. Persino contenuti per bambini, per adolescenti, pongono queste questioni. Com'è possibile che la filosofia abbia smesso di porsele? I filosofi non possono porsi quelle domande. Ma perché? La filosofia a quel punto sparisce. Ma i filosofi non possono perché sennò si giocano la reputazione, evidentemente. Perciò, dopo questo, non so neanche come chiamarlo, appello, questo discorso, a cosa serve la filosofia nel 2024? Alla stessa cosa che serviva nel 1800 avanti Cristo, nel 500 avanti Cristo, nel 700 dopo Cristo, in ogni epoca, a cercare la verità che alberga sotto l'enigma del mondo, con gli strumenti della filosofia, che sono quelli della logica, dell'argomentazione, della metafisica. Certo, la filosofia deve tornare a fare questo. Sapete perché? Perché l'uomo non è poi così cambiato dai tempi di Eraclito. Sono cambiate le città, è cambiato il modo di fare la guerra, il modo di fare l'industria, è cambiato il modo di parlare, è cambiato il modo di pensare, di costruire le città, ma non è cambiato ciò che ci alberga dentro. È ancora lo stesso abisso di cui parlano Eraclito, Meister Eckhart, Nietzsche, e che senti dentro di te ogni giorno. E se chiudi la porta a quell'abisso, sei fottuto. Se qualcuno non è interessato, è libero di andarsene. È libero di non porsi le domande, ne pagherà conseguenze, ma è liberissimo. Ma i filosofi la piantino di aver paura di se stessi. Torniamo a fare discorsi di filosofia, quelli che facevano i Meister Eckhart, quelli che facevano i Nietzsche. E torniamo a parlare della verità, senza paura di trovarci di fronte al riflesso della nostra esistenza, che in fin dei conti è la cosa più enigmatica con cui possiamo avere a che fare. Questo credo sia la filosofia nel 2024 e anche 3.000, 5.000, 30.000 anni fa, perché poi alla fine dei conti la ricerca non è mai veramente cambiata. Questo mi sentivo di dire perché viviamo un'epoca particolare, quindi spero di aver messo dei ragionamenti utili. Mi scuserete per la voce, ma l'influenza sta ancora finendo di colpire il mio povero fisico, che tanto secondo Meister Eckhart non esiste, lo sappiamo, però insomma spero che nonostante questi problemi la puntata sia chiara e vi dia strumenti utili per usare la vostra testa, sapere aude. Detto questo, se siete in live non uscite, perché alla fine della puntata andremo a leggere qualche commento e a discutere insieme. Per tutti gli altri iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete e venite a trovarci ogni tanto in live, tanto siamo in diretta ogni giorno, basta guardare il nostro sito dailycogito.com per sapere quali sono gli appuntamenti, quindi vi aspettiamo. Grazie mille a tutti e ovviamente grazie mille anche allo sponsor di oggi che conclude questa puntata, ovvero NordVPN.
Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti
e spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accaparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario?
Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo.
Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso.